Senza amore noi non siamo niente mai.
Buongiorno caro fratello Giuseppe, Dio ti benedica.
Angela, come
buongiorno,
stai?
Buongiorno Dora,
benedica.
Buongiorno Davide, ciao a tutti.
Buongiorno,
ciao.
Buongiorno fratelli, Dio vi benedica.
Grazie Signore, amen. Leggiamo qualche scrittura da Efesini 1?
Sì.
Apriamo Efesini 1 e cominciamo con la parola.
Bel inizio. Efesini 1 è un bel capitolo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi che sono in Efeso e ai fedeli in Cristo Gesù. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà, a lode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il Suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della Sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza ed intelligenza, facendoci conoscere il mistero della Sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé, per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo, quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di Colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere a lode della Sua gloria. Noi che per primi abbiamo sperato in Cristo, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della Sua gloria. Perciò,
amen. Mi finisce il capitolo, Angela, bellissimo. Sì?
Sì. Perciò anche io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non smetto mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione, perché possiate conoscerlo pienamente. Egli illumini gli occhi del vostro cuore, affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, quale è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi, e quale è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza, Egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo resuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Ogni cosa gli è posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Amen. Fine capitolo.
Amen. Gloria al Signore. Amen. Amen.
Wow.
Alleluia.
Sai, questo capitolo lo leggevo e non lo capivo per tanto tempo perché sembra difficile. Sinceramente, così lo vedevo io. Sembrava difficile e c'è tanto, tanto in questo capitolo. E poi ho cominciato a memorizzarlo e più ripetevo ogni scrittura per memorizzarla, ripetevo. Ho capito tante cose nascoste in questo capitolo che prima non ho visto. Prima solo leggendo non capivo, sembrava difficile. Però più ripeti le parole, più scopri quanta ricchezza c'è in questo capitolo. È incredibile, è tutto qui. Tutto quello che ci serve per vivere benedetti, protetti, vittoriosi, avere autorità sopra il diavolo, è tutto in questo capitolo. È incredibile.
Amen, amen. è praticamente uno dei capitoli più spirituali di tutta la Bibbia, perché Gesù ha detto, dopo che io me ne sarò andato, Giovanni 14, Giovanni 16, verrà lo Spirito Santo e vi guiderà in tutta la verità. Spirito Santo poi li ha accompagnati anche attraverso le epistole. Spirito Santo parlava attraverso gli apostoli e moltissimo attraverso Paolo, che ha scritto più della metà del Nuovo Testamento, 13 libri ha scritto. E ci sono epistole di correzione, come per esempio Corinti, Galati e così via. Però ci sono epistole, diciamo, molto molto spirituali, di cui Efesini è una delle prime. E quindi Colossesi, Filippesi, sono epistole molto spirituali, molto molto spirituali, dove si vede la grazia di Gesù. Una rivelazione che Paolo ha ricevuto. Non tutti gli apostoli hanno ricevuto la stessa rivelazione, non tutti gli apostoli hanno ricevuto la rivelazione dell'Apocalisse, no, questa è una cosa di Giovanni. Va bene, Giovanni ha ricevuto la rivelazione del libro dell'agnello, Paolo non l'ha ricevuto, Paolo parlava solo del libro della vita. Invece Giovanni fa la differenziazione, il libro della vita si può essere cancellato, il libro dell'agnello non si può essere cancellato, Apocalisse 13,8 non si può essere cancellati. E quindi Paolo ha ricevuto una rivelazione della grazia, che siamo salvi per grazia. Giacomo dice sì, ci si vogliono anche le opere, ma Paolo non è contro le opere. Va bene, quindi ognuno ha avuto la sua rivelazione. L'epistola agli Efesini è una super spirituale. Vedi proprio, entri nel regno di Dio e vedi com'è il regno di Dio nello spirito. Qui al verso 11 dice: siete stati fatti eredi predestinati conforme al proposito di colui che opera. Quindi siamo stati eredi e predestinati in Cristo. Attenzione, c'è una porta d'entrata. Uno non è predestinato. Se sei predestinato però non attraversi il Cristo, non entri. Predestinato no, non entri. Va bene? Però Dio sapeva che Cristo avremmo accettato. Il verso 13: riceviamo il suggello dello Spirito Santo, quindi siamo sigillati, il diavolo non può toccare. Cos'è sigillato? La nostra carne?
No,
ci ammaliamo?
Sì,
e certo, io ho i miei acciacchi, tutti abbiamo delle cose, cioè, non è che è sigillato la carne, cioè, alla salvezza la carne cambia, no. La carne non cambia assolutamente, grasso rimani.
E purtroppo sì.
Fessacchiotto eri, fessacchiotto rimani, cambi nello spirito.
Sì, amen.
Va bene? E quindi riceviamo il suggello dello Spirito Santo, siamo sigillati nell'anima. Quindi siamo tre entità, no? Primo Tessalonicesi 5,23 credo che sia, siamo spirito, anima e corpo.
Sì.
Siamo tre entità, c'è il corpo, la carne che muore. E c'è lo spirito che riceviamo al momento che nasciamo di nuovo, e quello è perfetto, quella è la presenza di Dio. Va bene, quello non siamo noi, è Dio che entra in noi. Chi siamo noi? La terza entità qual è? L'anima. Noi siamo l'anima. Quindi quando entra è lo spirito del nato di nuovo, ecco che l'anima diventa da mortale, morente in Adamo, diventa immortale, eternamente vivente in Cristo. Quindi noi, io, tu chi sei tu, Angela? Tu sei l'anima.
Sì.
Il tuo vero io è l'anima. Non è lo spirito in te, qual è Dio? Lo spirito di Dio che Adamo ed Eva persero.
Sì.
Va bene?
È lo Spirito Santo.
Sì, va bene. E leggi Dora Tito 3:5.
Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovimento dello Spirito Santo.
Capisci? E quindi questo è il vero battesimo, va bene? Il vero battesimo è questo, non è l'acqua di Giovanni Battista, quella era un simbolo, quella non ti dava niente, è come l'acqua che dai ai bambini che nascono, non ci fa niente. Va bene, Giovanni Battista non ha mai salvato nessuno. Quello era richiesto come atto di pentimento. Ma il bagno, il lavacro, bagno nello Spirito Santo, The washing in inglese, washing or regeneration. Qui dice il bagno, in altre Bibbie dice il lavacro. Quindi questo è il vero lavaggio. Il vero lavaggio, non di cervello, ma di anima, è quello nello Spirito Santo quando si è battezzato, non lo Spirito Santo. E quello, quel lavacro inizia la salvezza, viene completato quando riceve il battesimo dello Spirito Santo. Quello è il vero bagno, il vero lavacro, la vera acqua, è nello Spirito.
Sì, sì, ecco. Sì.
E quando crediamo in Gesù, Efesini 1:13, riceviamo il suggello dello Spirito Santo, verso 14, Angela.
Il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria.
Va bene, quindi questo è pegno, la caparra, caparra e pegno. Cos'è caparra? Tu vuoi comprare una casa e quello dice d'accordo, però se non mi dai una caparra io la vendo al primo che viene, tu gli dai una caparra.
A pledge.
A pledge in inglese, no? Quindi, allora, quando riceviamo lo Spirito Santo è una caparra, va bene? Un pegno, cosa vuol dire? Vuol dire che siamo salvati, non deve andare a prendere la comunione tutte le settimane alla chiesa cattolica o protestante. Va bene, no? Se lo puoi fare, è bellissimo, ma è lo stesso come dire ti nasce un figlio, lo dedichi a Gesù, ti nasce il secondo figlio, lo dedichi a Gesù. E non è che vuol dire, non è che si salva. Capisci? Non è vero che ricevendo il pezzo di pane riceve la salvezza. Dove è scritto questo? Va bene, Gesù ha detto che non mangio la mia carne, non ho la vita eterna, ma parlava della carne spirituale. Giovanni 6:63. Queste parole che vi dico sono spirito, sono vita. Da nessuna parte dice se fa la comunione pane e vino c'è la salvezza. Queste sono sciocchezze dei religiosi, per portate alla loro chiesa, per far sì che un prete sia indispensabile. Se lui non fa abracadabra e il pane non diventa carne, c'è tutte sciocchezze. In realtà fate questo in memoria di me. La salvezza non è prendere un pezzo di pane, l'ha fatto anche Hitler, Mussolini, Stalin, erano tre cattolici. L'hanno fatto anche loro questo, cosa hanno ricevuto? Niente ha ricevuto. Disgraziati, figli del diavolo erano, e figli del diavolo erano rimasti. Ciao.
Sì.
Va bene? Quello che dà la salvezza è credere in Gesù e poi mostrare le opere di salvezza. D'accordo? Quindi questo è il pegno della nostra eredità, verso 14. L'ha letto questo 14?
Sì.
Benissimo. Allora, quando riceviamo lo Spirito Santo, va bene, ricevi il regno di Dio. Perché tutto il regno di Dio, è racchiuso nello Spirito Santo ed è quello che tu ricevi. Però ancora non ricevi, non lo vedi nella completezza, perché c'è un filtro davanti all'anima. Dentro di noi c'è un corpo spirituale e c'è un filtro che annebbia. E quel filtro si chiama cosa, Angela?
La mente carnale?
Il corpo. Mente, corpo, gli occhi carnali, orecchie carnali. Il corpo carnale è la nostra prigione praticamente. Noi praticamente stiamo camminando in prigione, siamo in una prigione, si chiama?
Il corpo
sì. Carnale è un corpo con la P, peccaminoso. È un corpo peccaminoso che tutto questo, è un bambino viziato che va al supermercato, fa impazzire la mamma, tutto quello che vuole, tutto quello che vede vuole comprare, e la mamma gli dice a casa facciamo i conti. Ecco, noi siamo così. Noi siamo quel disgraziato bambino che vuole tutto. Vedo una donna, questa è più bella di mia moglie, subito. Vedo, quella c'è la macchina più bella, anch'io come lui. Questo è il corpo carnale. E qual è il posto del corpo carnale? È sotto i nostri piedi.
Sì, sotto.
Viene a parlare la nostra mente e dire, mente, sì, stai zitta, imbecille, che non capisci niente. Silenzio, mente bacucca, mente ottusa, stai zitta. Così come quando liberi le persone dai demoni, comandi il diavolo che parla, bla bla, gli dici stai zitto, Satana, e deve stare zitto. Deve stare zitto perché è sottomesso a te. Va bene. Quindi abbiamo ricevuto la caparra del regno di Dio. Quindi quando uno dice, guarda, ti do la caparra, quanto costa la casa? La casa costa 1.000 euro magari. Va bene, facciamo 100.000. Dice, ok, guarda, però c'è un altro che la vuole, ha detto che viene con soldi settimana prossima. Dice, no, tienila per me, che ne so io se tu vieni o non vieni. Giusto?
Sì.
Dice, allora cosa posso fare perché tu me la tieni? Mi dai una caparra.
Cioè pagare in anticipo una parte della somma.
Allora tu dai una caparra, vai dal notaio, firmi, dice, guarda, la casa vuole 100 lire, magari, e qui gliene do, scusa, c'è un po' di tosse. Pochettino di tosse. È buono tossire ogni tanto, sai, così, così ti riorganizzi le idee.
Ah sì.
Allora, dove ero? Tu vuoi comprare una casa e dici, ok, gli do il 50% di caparra.
Sì.
Cosa succede? Se quello la casa la vende, il notaio gli dice, ah, l'hai venduta? Sì, allora gli dai quello là 50% indietro. Uh-huh. E quello non la vende più la casa. Uh-huh. E dice, non gli conviene, scusa, se no la casa è dimezzata. Quindi è questa la caparra, obbliga il compratore. Chi è il compratore in questo caso, Dora?
Noi.
No, è Gesù.
È Gesù.
Siamo stati comprati?
Lui è il compratore.
A prezzo. Capito? Siamo stati comprati a litri, litis. Siamo costati litri di?
Sangue.
Sangue. Che ci ha comprati a denaro contante. Come si dice? Cioè sangue contante. Va bene. E allora Gesù ci ha dato lo Spirito Santo. E non che lo Spirito Santo entra e esce ogni settimana. E no, non è mica come il diavolo che promette e non ti dà. Gesù promette e dà. Quindi non devi andare a prendere la comunione perché sennò no, la comunione non è cocaina, eroina, chiede una siringa. Cosa sono le chiese? Pentano l'ostia nella siringa e te ne danno una, o la comunione protestante, quello che è. No, non è così la storia. Come, Ebrei 10 dice ci ha resi perfetti per una settimana.
No.
Ci ha resi perfetti sempre, per un anno.
Per sempre. Ebrei 10.
Ci ha reso perfetti con un unico sacrificio. Dice ogni sacerdote, dice Ebrei capitolo 10, sta in piedi a offrire sacrifici. Nel Vecchio Testamento sacrifici di animali, adesso sacrifici della Santa Messa cattolica, la Santa Messa protestante. Ecco, invece dice Ebrei 10.
Lo leggiamo?
Leggilo. Dora, sempre arzilla, sempre un passo avanti, Dora. Brava, Dorina. Vai. Shoot.
Ebrei 10:11.
Al tiro. Si dice
Ebrei 10:11. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici
che non possono salvare
che
nessuno,
che non possono mai togliere i peccati.
Amen. Capito? Tutte queste fandonie religiose non possono mai togliere i peccati. Lascia perdere l'ordine sacerdotale del Vecchio Testamento che l'hanno resuscitato, non serve più. Siamo tutti sacerdoti. 1 Pietro 2:9, vai avanti. 1 Pietro 2:9, in caso l'avete fallito, dice che siamo sacerdoti.
Ebreo 10:12. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio.
Allora,
14. Infatti, con una unica offerta, egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati.
Quindi per me dire, io sono sacerdote, frate Giuseppe, e la sorella Angeluzza, la sacerdotessa, e se voi non venite da noi a fare la comunione non potete avere la salvezza, siamo imbroglioni. Quindi Dio benedica i pastori e i sacerdoti onesti che dicono vi do la comunione, ma la salvezza è che credete in Cristo.
Amen.
Perché allora Cristo non c'era bisogno che veniva qua a morire sulla croce, bastasse che veniva un panettiere con del pane e il vinaio col vino, e benedetto ovviamente, un altro con una vasca d'acqua per benedire tutti. Non è così semplice la storia. Ci è voluto il Calvario. Ci è voluto il sangue. Ora non è che il sangue ti salva, la tua fede nel sangue ti salva, la tua fede in Cristo ti salva. La fede salva, Angela, adesso mi dà la risposta sbagliata.
Adesso ho capito che hai detto prima, la fede solo non
aspetta,
ti salva.
A chi facciamo cadere nella fossa? Davide, tu sei abbastanza sveglio per una domanda?
Perché solo...
Dice, in un certo senso sì, mi dice. Allora, Davide, siamo salvati per fede?
Jesus saved us.
Wow.
Gesù ci ha salvati.
Non è caduto nella fossa. Bravo Davide. I was tricking you.
No, we need to believe by faith that he saved us.
Dobbiamo credere per fede che lui ci ha salvati.
Ma Davide, i miei figli sono abituati ai trucchi qua. No, perché tu fermi qualunque fuori dalla chiesa e dici tu sei salvato per fede? E tutti dicono di sì. E la risposta è no. Non è la fede che ti salva, è Cristo che ti salva. E la fede da sola non ti salva. Giacomo dice, poi la fede salvati. No, servono le opere. C'è un'opera, serve un'opera che ci salva. E qual è l'opera?
Credere.
No.
No.
È il Calvario, è la
l'opera
croce,
di Gesù.
È il sacrificio, e la risurrezione. Credere, Giacomo 2:19, Dorina, cosa dice a memoria?
Giacomo
2:19. Tu credi?
You have
tu credi? Anche i demoni credono. E tremano. Beh, andiamo avanti, io direi che ho spiegato abbastanza. Quindi abbiamo iniziato stamattina il programma con Efesini capitolo 1, ho spiegato un po' questo capitolo.
Che bello.
Noi qui tutte le mattine ci riuniamo e facciamo una preghiera mattutina, leggiamo capitoli, un'ora, oggi tutte le mattine ci riuniamo un'ora nel nostro, nella nostra comunità di clausura. C'è la, abbiamo tre badesse. Sai cos'è la badessa?
No.
È la madre superiore in un convento.
Oh no.
Quindi qui abbiamo tre madri superiori che sono Deborah, Dora e Angela. Sono tre madri superiori, non sono troppo di clausura perché queste... tu cosa ridi, Adriano?
Tim sta protestando
che ride sotto i baffi.
E non è d'accordo.
What? No. Non sei d'accordo.
No.
Non sei d'accordo. Why don't agree? Don't agree?
Sono d'accordo, no?
Poi parla spagnolo, parla pure spagnolo se vuoi.
I just wanted to say that
che ormai questi qua tra spagnolo e italiano ci capiscono più niente.
I made it like that just what a big title you gave them.
Mother's
ah, dice no, titolo così grande si montano la testa.
E poverino non vuole tre madri superiori. Ti rendi conto?
Caspita, uno è già troppo, dice tre, si salvi chi può qua. No, questi qui sono ossi duri questi tre. Qui si salve chi può, ragazzi.
Sorry, Adrian.
Bene, allora, io direi che abbiamo finito Efesini 1. Ti spieghi. Ci sarebbe tant'altro da dire, ma se no qui ci vuole mezzo programma per andare avanti. È un capitolo bellissimo.
Gloria a Dio.
Allora, andiamo?
Sì, andiamo alle notizie.
Cosa abbiamo?
Parliamo un po' delle notizie, ma veloce, diciamo, perché abbiamo altre cose belle. Oggi abbiamo un sacco di testimonianze, tante. Quindi le notizie eliminiamole veloce.
Però sai, i fratelli scrivono, vogliono sapere che succede nel mondo.
Lo so. Perché... sono molto grati che li spieghi. Lo so. Allora
qual è la prima notizia? Dove andiamo? Andiamo in Venezuela?
Ok, andiamo in Venezuela.
Andiamo in Venezuela? Prendiamo l'aereo e andiamo in Venezuela. Vediamo che succede in Venezuela.
Liberocotidiano.it Venezuela, Trump, non escludo opzione militare.
Va bene, quindi brutta notizia per Venezuela.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rifiutato un colloquio telefonico con il suo omologo venezuelano.
Capito, il signor Maduro ha capito che l'aria non tira, la Russia, la Cina non stanno facendo niente, non si muovono. Quello che gli unici che si muoveranno qui, se va avanti così, saranno i Marines. E faranno qualche sbarco, eccetera. L'hanno già minacciato. Trump è già, non so se ce l'ho qui l'articolo, ma Trump minaccia di invadere il Venezuela. E se lo fa, ormai c'è l'appoggio di. Ci sono 13 nazioni sudamericane che hanno annunciato di essere contro Maduro. Quindi, se i Marines, cioè la Marina americana, invadesse il Venezuela e lo metterebbe in 448. In 448 conquista tutto, praticamente sarà una passeggiata, che Venezuela non può neanche lustrare le scarpe all'esercito americano. e quindi praticamente Trump c'ha l'appoggio del Sud America. Qualcuno si lamenterà, la Russia protesterà all'ONU, la Cina dirà non è educato, eccetera, la Cina che sta invadendo il nord dell'India. Cioè, tutti sono un branco di egoisti, tutti invadono, però quando lo fa il rivale allora non gli sta più bene. Andiamo al prossimo.
Prossimo, Huffington Post. L'appello di Al-Qaeda. Fate deragliare i treni nei paesi occidentali.
Capito? Cosa dicono questi?
Ai ai ai. L'organizzazione terroristica ha annunciato che pubblicherà sul prossimo numero della sua rivista Inspire un manuale per lupi solitari.
I lupi solitari sono questi terroristi che si nascondono, poi saltano fuori tutto un tratto e vanno per le strade a coltellare la gente, donne, vecchie, bambini, per la gloria di Allah. Perché Allah prende molta gloria quando ammazzi la gente, secondo loro, secondo la loro zucca. E quindi qui sta dicendo, fate deragliare i treni, capito? Cioè... adesso hanno inventato questi treni ad alta velocità che vanno a 400, 500, arrivano anche a 600 km all'ora. 600 all'ora arrivano in certi posti. E da far deragliare una cosa così la ammazzi tutti. Basta mettere un paio di bombe sulle rotaie in curva, o anche sul rettilineo se vuoi, dove va a 500-400 all'ora, le ammazzi tutti. Quindi fratelli, io vi sconsiglio di prendere treni a alta velocità. Un treno già velocità normale è già pericoloso, però avete possibilità di scampare. Un treno a alta velocità, quasi niente. Capisci? E ci sono questi pazzi, perché per la gloria la loro religione, lo faranno. Io mi aspettavo attacchi nucleari, e magari arriveranno dopo. Adesso stanno arrivando questi. Cioè tutta la polizia dell'Europa messa insieme, tutta, milioni di polizia in Europa, non possono fermare un pazzo che ti mette una bomba su una rotaia. Non possono fermarlo. Come fanno? Come fa? Puoi controllare tutte le rotaie? Non è possibile. Questo è la potenza della guerra commandos. È così che gli americani hanno perso in Vietnam, è così che stanno perdendo in Afghanistan. Vabbè, perché quelli attaccano e si nascondono. Una tattica che i cristiani facevano nello spirito. Andavano a evangelizzare e si nascondevano nelle case. A evangelizzare e tornavano a casa loro a cucinare la zuppa. E nessuno sapeva che c'era una chiesa. Capito? Mica le chiese non erano morte tutte lì la domenica. No, andavano e si nascondevano. Era una evangelizzazione di comando. È quello che facciamo noi qui praticamente. Noi nessuno sa che abbiamo una chiesa in casa. Solo se i diavoletti lo sapessero ci darebbero problemi. Verrebbero suonare il campanello: non siamo d'accordo con la vostra religione, perché voi non siete la mia religione. E invece no. Le chiese devono essere, se vogliamo vincere il mondo, almeno vincere il mondo attorno a noi, la chiesa deve essere segreta. Angeli, andiamo avanti.
Grazie Gesù. Prossimo articolo.
Andiamo in Corea?
Sì. Il giornale.it.
Che succede in Corea?
Kim ha la bomba nucleare. Trump. Ora furia e fiamme.
Cioè adesso li attacchiamo noi. Corea del Nord è riuscita a produrre una piccola testata nucleare che può essere collocata su uno dei missili balistici. E quindi hanno fatto delle bombe atomiche, già si sapeva questo, va bene, e adesso però l'hanno annunciato. Andiamo avanti. Quella del Nord, USA. Questo l'abbiamo già letto, questo è un articolo. Per gli esperti sarebbe il passaggio, questo è il giornale La Repubblica italiano.
Per gli esperti sarebbe il passaggio chiave verso la status di potenza atomica. Il presidente USA chiede più decisioni ai paesi contro Pyongyang.
Quindi gli Stati Uniti stanno dicendo, il titolo dice così, gli USA annunciano, 007 USA, la CIA annuncia. Hanno la bomba nucleare da montare sul missile. Ecco, allora qui c'è cos'è, un articolo di questa mattina,
non è di stamattina, infatti anche 5 giorni fa hanno pubblicato questo, il Fatto Quotidiano. La Corea del Nord pronti ad attaccare a Guam già ad agosto. I generali, Trump privo di ragione, funziona solo la forza. E poi il giornale dice la stessa cosa il venerdì 11 agosto. Ora Kim prepara l'attacco, Guam colpita tra 5 giorni.
5 giorni, questo è il giornale di oggi?
Di venerdì.
Di venerdì, e quando scadono i 5 giorni?
In 16. 15-16 agosto dicono che vogliono farlo.
Guarda sul calendario lì, cos'è? 16 agosto? Aspetta, sì, lo guardo sì, io, sì. Va. 16 agosto e...
dunque, martedì. Scade martedì,
mercoledì 15. 16 agosto.
Sì, però 5 giorni da venerdì scade martedì 15.
Martedì, quindi da martedì, mercoledì... Questo dovrebbe tirare il missile contro Guam, che c'è una delle più grandi basi militari americane lì.
E perché Guam?
Perché lì c'è una base americana, è l'unico posto che lui può raggiungere col missile.
Perché è un posto così piccolo.
No, ma c'è una base militare americana, capisci? Mm-hmm. Mm-hmm. Il messaggero cosa dice?
Il messaggero.it. Trump, pugno di ferro con la Corea, pronti a una guerra preventiva. Gli Stati Uniti sono pronti a tutto per porre fine alla minaccia nucleare della Corea del Nord, anche a una guerra preventiva. Quindi parola di McMaster, il consigliere per la sicurezza.
Sì, di Trump. Allora, il giornale Wired dice la Corea del Nord
è pronta ad attaccare la base USA a Guam. Trump promette lacrime e sangue.
Il giornale dice
Kim, cancelleremo gli USA. Trump, la Corea ora rischia.
Il giornale, un altro articolo.
Guam minacciata, diffonde manuale in caso di attacco nucleare.
Abita a Guam doveva pensarci prima, sta gente, prima di aprire le porte, spalancare le porte a una base.
Loro sono americani. Ho comprato stamattina, Guam appartiene agli USA.
Ah, è proprio USA?
Sono cittadini americani,
ah,
sì.
Ah, non è una dipendenza, no. una colonia?
No, sono 160.000 abitanti.
Ah, quindi America. Mm-hmm. Ah, capito, io pensavo che avesse dato permesso di mettere una base. C'è una forte possibilità, fratellini, che martedì, mercoledì, diciamo, può iniziare una guerra. Ormai i belligeranti, i bulli, si sono mostrati i muscoli, sono pronti a prendersi a pugni e si comincia a tirarsi i missili. Così dice il giornale che la Corea vuole lanciare questo missile a Guam facendolo passare sopra il Giappone?
Sì, questi missili che durano 18 minuti per arrivarci a Guam, devono volare sopra del Giappone.
Sopra il Giappone. E il Giappone cosa dice?
Il Giappone ha detto che loro li fermeranno.
Che loro lo batteranno?
Sì, non permetteranno agli missili di attraversare
quindi,
il Giappone.
Tra l'altro il Giappone alcuni giorni fa ha votato al Parlamento giapponese per tornare una potenza militare che fino adesso non lo volevano fare. Nella loro Costituzione, loro hanno scritto la Costituzione che non volevano essere una potenza militare, tranne poca roba di difesa. Ma adesso con la belligeranza cinese, che adesso la Cina si è costruita un'isola, ha scaricato un sacco di terra e sabbia, si è costruita un'isola per avere la predominanza nel mar della Cina e a dispetto di tante nazioni che si affacciano su questo mare, e anche il Giappone. E poi anche la Corea del Nord che minaccia a destra e a sinistra, e praticamente il Giappone adesso si vuole riarmare. Cioè c'è una corsa agli armamenti mai vista. Prossimo articolo vedremo. Prossimo articolo cos'è? Leggilo pure. Occhi della guerra, cosa dice?
Occhi della guerra. Adesso anche Erdogan vuole l'atomica.
È incredibile. Erdogan, il califfo, il dittatore, praticamente è un dittatore ormai, perché si è fatto le leggi che lui c'ha tutti i poteri. Erdogan vuole la bomba atomica. L'Iran vuole la bomba atomica. La rivale dell'Iran, l'Arabia Saudita, ha detto che la vuole anche lei. Quindi c'è una gara alle bombe atomiche. Arriva Armageddon, arriva la tribolazione, viene l'anticristo, vengono le guerre atomiche, viene Gesù. Però prima che viene Gesù verrà un po' d'inferno. Prima di Gesù verrà il diavolo, l'anticristo.
Puoi dirci una idea? Cosa succederà se in 2-3 giorni Corea del Nord manda questi missili? Cosa succederà? Quali sono i prossimi passi?
Succederà, diciamo, che l'America ormai non potrà più tirarsi indietro. Fino adesso Trump tira il freno, perché sono due belligeranti, sono due bulli. Trump dovrebbe essere un cristiano, però continuate a provocare la Corea, perché non vogliono che si armi con le atomiche, solo l'America e pochi altri. L'America vuole essere la sola a avere le atomiche. Infatti quando ci furono quegli due cittadini americani, una coppia di cittadini americani che hanno tradito, erano americani ma hanno tradito, diciamo, la loro nazione, hanno venduto per soldi, hanno venduto i segreti come costruire una bomba atomica a Stalin, e loro li hanno giustiziati, questi due. Cioè loro, l'America non voleva che nessuno avesse il segreto dell'altro, solo loro. E invece adesso ce l'hanno tutti quanti, praticamente tutte le nazioni di un certo livello ce le hanno. Ce l'ha la Francia, ce l'ha l'Inghilterra.
E se il Giappone intercetterà e abbatterà questi missili, anche il Giappone entra nella guerra?
Sì, però non mi aspetto che il Giappone entri in guerra. Perché no, mi aspetto che l'America, che tutti aspettano, loro aspettano che l'America faccia il lavoro sporco.
Sì, perché è un attacco contro l'America.
È un attacco contro l'America. Il Giappone semplicemente cercherà di abbattere questo missile, sicuramente ci riuscirà senza problemi, perché i giapponesi sono
precisi,
i più avanti di tutti su queste cose, e sicuramente lo batterà senza problemi. Però a questo punto l'America, perché era tirato all'America, a questo punto l'America sarà obbligata, diciamo, a fare un attacco, come Trump ha già promesso, un attacco di prevenzione. Ma questo Kim veramente sta dando i numeri alla grande. Kim ragiona un po' come Maduro. C'è Maduro qui? Il giornale?
Hai detto prima, la prima notizia.
Comunque.
Hai detto che Trump non esclude l'opzione militare in Venezuela.
Sì, comunque, praticamente Kim è un po' come Maduro, come era Fidel Castro. Cioè, sono le ultime sacche di resistenza del comunismo. Capisci? Loro non vogliono arrendersi. La Cina è intelligentissima, la Cina ha capitalizzato il comunismo, ha importato il capitalismo in Cina, va bene, è rimasto con la cupola direttiva, la dittatura dell'oligarchia cinese, i despoti che si eleggono tra di loro, e però il business è capitalista, e quindi è molto furba. Si è tenuto il sistema comunista, quindi è un sistema mille volte meglio dell'America, perché l'America è capitalismo tutto, e quindi non funziona niente in America, non riescono a progredire. Arriva Obama, fa una riforma della sanità legale, super legale, e via. Arriva Trump e la butta giù. E praticamente questi qui fanno un passo avanti e due indietro. E adesso sono senza niente, sono con le brache calate completamente. E sono lì. E praticamente il capitalismo non funziona. Negli anni 50, 60, e c'è stato uno che ha scritto un libro, si chiamava, io non l'ho mai letto, però un fratello cristiano me l'ha detto, si chiamava Non Dare Call It Conspiracy. Nessuno osa chiamarlo cospirazione. Il libro spiegava come il nuovo ordine mondiale, le banche, gli illuminati, le banche, tutta quella gente lì, i massoni, vogliono il controllo mondiale. Però sapevano che non potevano farlo attraverso l'America, per via dalla poca libertà che hanno. C'hanno un po' di libertà in America, c'hanno un po' di democrazia rimasta, non tanto. Però con questa democrazia cosa succede? Sono sempre a zuffarsi, eleggono un presidente e molti lo combattono per 4 anni. E sottomettete questo presidente, l'avete eletto democraticamente? Allora voi non siete democratici se non vi sottomettete. I giornali, i sindaci di New York, di Blasio, Bloomberg, questa personalità dell'ordine mondiale che c'ha giornali Bloomberg di New York, tutti attaccarlo. Hillary Clinton ancora a fare la guerra contro Trump, ma quella ha vinto l'elezione, ma lascialo in pace, come Kissinger ha detto, l'unico, uno dei pochi dell'ordine mondiale con un po' di sale nella zucca, ha detto dategli, give him a chance. Dategli una chance a Trump, vediamo cosa fa. Intelligente Kissinger, l'anticristo Kissinger è intelligente. Hillary non ha capito niente. Hai perso? Stai zitta, vattene, vai a pescare. No, invece no, De Blasio si ribella, io non mi sottometto. Io, quindi Obama apre l'esercito degli Stati Uniti ai transessuali, agli omosessuali e alle lesbiche. E una marea di pervertiti è entrata, gente che non sappiamo se è capace di combattere. Un uomo che si sente donna, cosa vuoi che faccia? Ci dà 4 ceffoni sulla faccia, lo stendi. Perché quella si è svegliata stamattina, non sa neanche se è uomo o donna oggi. Cosa vuoi andare a combattere tu, mezzo uomo, mezzo donna? E ti fanno una salsiccia, no? Va bene? Arriva Trump, cambia tutto, dice no, tutto cambiato. I transessuali non possono far parte dell'esercito perché costano troppo in spese mediche, perché un transessuale è la persona più confusa che è mai esistita. E quando si sveglia la mattina non sa se uomo o donna. Mi chiamo Mario o Maria. Mi metto la gonna o i pantaloni. Vado nel cesso delle donne e degli uomini. Capito? Cioè, e lui ha tolto la legge. E adesso hanno tolto le leggi. Però il Pentagono dice noi non l'applichiamo. Perché dice... Trump l'ha dichiarato ufficialmente su Twitter, tutto, però prima vogliamo una legge eccetera più burocratica, cioè ribellione al massimo, cioè, quindi sciopero in bianco. Quindi allora cosa fa in ordine mondiale? Non potendo conquistare il mondo con l'America, perché con questa libertà, democrazia vera o falsa che c'ha un po' mischiata, e allora vogliono il comunismo. E allora io mi ricordo negli anni 70 i Rockefeller, mi ricordi, viaggiavano avanti e indietro negli anni 70-80. Viaggiamo dalla Cina, avanti e indietro con la Cina. Io dicevo, ma che c'è da fare in Cina questi qua? Senz'altro stanno... Cioè loro volevano il sistema cinese, non la Cina, il sistema cinese. Quindi una cupola dittatoriale comunista, però con un sistema business capitalistico. La Cina lo ha fatto e praticamente ha sbancato, bancarottato l'America, l'Europa e tutto il mondo. L'Europa si difende e dice, ah, la Cina... produce tutto a poco prezzo e noi facciamo entrare i musulmani, così a poco prezzo competiamo con la Cina. Obama dice, e io faccio entrare i sudamericani e così gli do subito la residenza e noi anche faremo concorrenza con la Cina. L'Europa dice, noi stiamo abortendo tutti i bambini, ci serve la popolazione, idea, facciamo entrare gli immigrati, poi voteranno tutti per noi, il partito del diavolo di sinistra. Capito? PD cos'è? Partito Democratico? Partito del diavolo, PD, capisci? Non che le destre siano sì. Molto meglio, ora non mi prendete per fascista, per l'amor di Dio, per me sono, devi scegliere tra un pugno in faccia e una pedata di dietro, non è che quando c'era Mussolini era meglio, per l'amor di Dio. E questo sta succedendo adesso, capito? Cioè il nuovo ordine mondiale, infatti ho visto un articolo che io non ho citato, ma l'ho trovato un paio di mesi, due o tre mesi fa, che non ho citato alla radio. L'articolo era Bloomberg, uno dei leader del nuovo ordine mondiale, diceva la Cina, dice, non è contro l'ordine mondiale. Questo è Bloomberg. Quello che voleva prendere posto di Hillary Clinton a rivaleggiare con Trump, e Clinton gli ha detto, Hillary gli ha detto no, io vinco, e allora lui si è fatto da parte, perché lui forse avrebbe vinto, tranne che vediamo cosa decideva il signore. Quindi Bloomberg diceva, la Cina non è contro l'ordine mondiale, come dire, la Cina sta andando bene, cioè questi in ordine mondiale vogliono il sistema cinese nel mondo, cioè una cupola direttiva forte, dittatoriale come i comunisti cinesi, però sotto sistema capitalistico all'americana. Questo sistema ha vinto tutto, perché in Cina non puoi fare entrare transessuali e poi farli uscire. In Cina decidono una cosa, giusta o sbagliata, vanno avanti. Mao Zedong, fin quando era al potere, guai chi fiatava. Adesso non gliene frega niente a nessuno di Mao Zedong, tranne che nelle marce annuali, le ricorrenze, quel quadro di Mao, ma oggi non gli interessa niente di Mao, anzi non gli piace più, perché era troppo comunista. Però la Corea, Cuba, almeno fino a ieri, adesso non so che stanno facendo a Cuba, se stanno cambiando, no? Raul Castro, non so se va avanti con politica di Fidel Castro, non lo so, è tutto confuso in Cina. E Venezuela vorrebbero il comunismo. Quello non ha capito, il comunismo è morto, sarà risuscitato, peggio del comunismo, dall'anticristo. Angela, io mi fermerei qui.
Ultima domanda. Stavo leggendo quell'articolo e dice che le minacce di Kim sono per il Ferragosto, quindi il 15.
Quindi?
Cioè martedì.
Martedì, mercoledì, insomma.
Il Ferragosto, sì.
Ok.
E volevo chiedere se...
Quindi pregare, fratelli, che sia fatta la volontà di Dio... Può darsi che è volontà di Dio che sto missile parta, che la guerra cominci in Corea per accelerare i tempi dell'anticristo, non lo sappiamo. A volte Dio permette certe guerre perché alla fine della storia dà gloria a Lui, perché viene l'anticristo, controlla il mondo e poi lo mandiamo all'inferno e ciao, comincia il paradiso. Capisci? Bisogna vedere anche il piano di Dio. Dio ha permesso che Erode uccidesse il bambino a Betlemme, perché lo ha permesso? E che questo in certo senso, che non so io... mi fa svegliare il mondo. Dio ha permesso che Gesù fosse crocifisso, è giusto, no? È sbagliato, però in seconda battuta ha salvato il mondo. Quindi io più che pregare che la guerra si fermi, pregherei che sia fatta la volontà di Dio. Ci sono chiese che pregano che l'anticristo non venga, è una preghiera sbagliata. Pregate di prepararvi perché hai profetizzato. Le guerre sono profetizzate. Non puoi pregare contro queste cose qui, sono profetizzate. Quindi preghiamo di prepararsi e prepararsi. Chiudere le chiese e fare chiese in casa. Angela, dicevi?
Sì, dicevo, se North Korea lancia questi missili, per capire quanto vicini siamo alla fine, se questo succede, cosa faranno la Russia e la Cina?
Allora, la Cina gli ha detto alla Corea che la Cina non sosterrà la Corea, proprio l'ha detto questa settimana scorsa, e qui sono rimasto colpito io. E la Cina gli ha detto a Kim, gli ha detto, noi non ti sosterremo se tu attacchi per prima. Però se viene attaccato, sì, ti sosteniamo.
Ah, okay, ok.
Cioè se l'America ti invade, noi non permetteremo che l'America abbia una testa di ponte che porti le frontiere americane fino a ridosso della Cina. Alla Cina non gli piace questo. Quindi se l'America attacca, la Cina difende la Corea. Però se Kim attacca per primo, allora, però questo missile lanciato a Guam non è, bisogna vedere come interpreta la Cina. Può darsi che la Cina non lo interpreta come un attacco all'America, perché Kim ha detto che lo farà esplodere a 30 km da Guam.
Nelle acque.
Sì, un avvertimento. Quindi non so come vedere come interpreta la Cina. Però se come risposta a questa provocazione i Marines invadessero la Corea del Nord, o se non i Marines, almeno farebbero un attacco missilistico alla grande, bombardamenti alla grande, e la Cina potrebbe intervenire, capito? Intervenire nel senso di sostenere, intervenire solo per sostenere la Corea del Nord, non attaccherebbe l'America, perché sa che perde, capito? La Cina sta molto calma contro l'America, sa che ancora non è in grado di vincerla. Ho notato io che tiene la parola un po' più sottomessa, e quando l'America fa il bullo, la Cina prende il posto di sottomessa. Ho notato questo. La Russia è lo stesso. Sanno che ancora non sono in grado di vincerla. In effetti nessuno vince niente, perché qua si distrugge una vicenda, capito?
Sì, ho capito. Ok, allora non sappiamo come reagiranno.
E io mi aspetto che se lanciano sto missile, il Giappone lo butta giù, o Giappone o l'America lo butta giù, che ci sono le portaerei lì. Può darsi che prima che arrivi sul Giappone, che l'America ha un accordo di gentiluomini con il Giappone, che l'America difende il Giappone. Per questo che il Giappone non ha fatto le bombe atomiche, l'America ha garantito l'ombrello atomico. Allora ci sono le portaerei, no? Tra la Corea e il Giappone ci saranno dei distruttori americani, incrociatori, c'è quello che è, navi da guerra, e secondo me saranno gli americani a buttarlo giù. Non aspettano che il Giappone, perché lui hanno promesso al Giappone di difenderlo, perché il Giappone fino adesso ha solo risparmiato soldi, ha speso niente per il militare e è arricchito. E l'America si lamenta e dice, ma qua spendo tutto io. Infatti si sta lamentando l'America. D'accordo?
Sì, grazie, ho capito. Grazie Gesù, Dio ci aiuti. Andiamo al prossimo?
Andiamo al prossimo, cosa c'hai?
È un'altra notizia da Sputnik News. La strana coppia Putin-Papa Francesco. E cosa è?
E leggi,
Il sempre più bellicoso Vladimir Putin ha trovato un nuovo amico in una persona pacifica, Papa Francesco.
Pacifico? Pacifico col fischio. Questo qui è il lupo travestito da pecora, questo qua. Questo qui è... ok. Allora, strana coppia è che il Papa, vedi qua, il Putin in un certo senso lo vedo come l'anticristo che viene, e il Papa come il falso profeta che viene. Apocalisse 13, c'è la prima bestia, è quello che verrà dopo Putin, o durante Putin. Uno che Putin manda lì, probabilmente, Gerusalemme a fare parte dei 7 anni, che sarà l'anticristo. E sarà uno tipo Medvedev, lui sarebbe un perfetto anticristo, grandi sorrisi, tutti lo amano, non credo che sarà lui, però lui sarebbe perfetto anticristo. E Papa Francesco è un perfetto falso profeta, sta unendo il mondo religiosamente, quindi gliele offre l'anticristo un piatto d'argento per il timbro dell'anticristo, e quindi un po' come Putin sta facendo in Russia, no? In Russia Putin sta facendo accordi con la Chiesa ortodossa, non è che ne frega niente della Chiesa Putin, non gli interessa assolutamente niente. Ex colonnello del KGB, lui gli interessa il potere, e secondo me è il leader più saggio, astuto del mondo attualmente, Putin. E con la Cina se la battono, insomma, i cinesi sono sempre i più furbi di tutti. Non hanno problemi di far contenti i media, i giornali, la democrazia, loro vanno al sodo e la spuntano sempre politicamente, i cinesi. Putin, non so se la Russia ha mai avuto un leader tanto scaltro come lui. Questo era un colonnello del KGB, non diventi colonnello del KGB se sei un fesso, capito? Qui è proprio meritocrazia lì, eh? Lì lui è una volpe, intelligentissimo, scaltro, si presenta come mite, però il suo dito è sempre sul bottone atomico. Questo non è nessun problema a far saltare per aria chiunque. Però attualmente non ha la superiorità sull'America e l'Europa, che sono ancora insieme, ancora per poco, e sta calmo, perché lui sta giocando le carte molto bene, sta cercando di spaccare l'Europa dall'America. Ci riuscirà? Sì. Ci riuscirà perché ha profetizzato che l'Europa si staccherà dall'America, si unirà alla Russia. Va bene? Ecco, basta. Questa qui è un'immagine perfetta, come Putin ha fatto, diciamo, carte false con la Chiesa ortodossa, e va in Chiesa ortodossa, accende la candelina, eccetera. E gli ortodossi dicono: oh. Tu vedi su internet, ci sono questi preti ortodossi, c'è un prete ortodosso con la barba lunghissima e sempre lì a osannare Putin. Come si chiama questo qua? E sembra osannare che Putin è meglio di Obama, è meglio della... E forse Chiotta non ha capito che questo qui è un po' come Mussolini, che ha fatto il concordato con la Chiesa Cattolica. Che gli interessa Mussolini, la Chiesa Cattolica? Niente, tranne usarlo come cagnolino al guinzaglio per tenere spiritualmente unita l'Italia. Quindi Putin ha fatto l'accordo con la Chiesa Ortodossa, e la Chiesa Ortodossa non è che ha fatto l'accordo con lui gratis, gli ha portato il conto. Ha detto: sì, noi ci mettiamo, ti sosteniamo Putin, però c'è un conto da pagare, tra virgolette. Il conto era cacciare fuori i testimoni di Geova, numero uno, e numero due, esautorare le altre religioni, che adesso non contano quasi niente. La Chiesa Cattolica è una minoranza, gli evangelici è una minoranza, non contano niente in Russia. Quello che conta è la Chiesa Ortodossa. Putin non gli interessa niente di ortodossi, cattolici. Che lui gli interessa qual è in controllo qui spiritualmente, religiosamente in Russia, gli ortodossi. Io faccio i patti con gli ortodossi. Mussolini l'ha fatto con i cattolici, Hitler l'ha fatto con i luterani evangelici in Germania, capisci? Trump si è fatto leggere gli evangelici in America. Vedremo cosa farà sto Trump. Tutti i profeti evangelici, e molti, ho letto su internet, profeti evangelici della Chiesa Evangelica in America, fanno a gara a dire che Trump salverà l'America, e profetizzano. Ok? A me non mi risulta che l'America sarà salvata, ma mi risulta che l'America diventerà sempre più anticristo e sarà distrutta. Quindi non è che io codiauvo molto questi profeti evangelici in America, perché non lo vedono le profezie. In America, a Babilonia, la prostituta.
Oh, grazie.
Perché la Bibbia dice prostituta, d'accordo, scusa. In America è la prostituta, la battona di Apocalisse 17 e 18, d'accordo? Va bene? E nella Bibbia, scusa Angela, dice proprio la madre delle prostitute.
Sì, questa.
E se tu leggi la descrizione, il identikit, Apocalisse 17 e 18, c'è solo una nazione che quadra, che calza tutti gli indizi, ed è l'America. E fratelli avventisti, fratelli evangelici, non è la Chiesa Cattolica. Gli evangelici sono i cattolici, non sono i cattolici. Forse lo è stato un tempo, quando le crociate, l'Inquisizione, forse. E parte, sicuramente parte dalla prostituta, col suo yor, le banche, i soldi, d'accordo, ma non è la prostituta, la madre prostituta, perché la Chiesa Cattolica non calza la descrizione Apocalisse 17, tutte le nazioni che fanno commercio con lei, chi c'ha navi in mare, eccetera, eccetera, e questa è l'America. Che se vuoi fare commercio con l'America, devi andare con la nave. Va bene, ok.
Amen,
amen. Va bene, Angela, io
ultima, ultima
altro?
Notizia, una ancora.
Se no qua io chiudo le notizie del mondo, perché le notizie dicono una cosa, ma devi vedere cosa dice la Bibbia.
Sì.
Dice una cosa, sì, ma a volte vuol dire il contrario. Analizzare. Mica capisci che succede ascoltando Lilli Gruber. Sai chi è Lilli Gruber?
No. Deve essere un giornalista.
è un anticristo che era una presentatrice simpatica. Però cosa ha fatto? Ha cominciato a frequentare le riunioni del Bilderberg, sai, il nuovo ordine mondiale. La vedi in faccia, non è più lei, la vedi tutta spiriti che gli escono dagli occhi e dalle orecchie. E poverina. Eppure è una giornalista intelligentissima, però apparentemente sembra che sia venduta al nuovo ordine mondiale. Quindi non è che capisci che succede ascoltando Lilli Gruber o Guido Vespa, che Guido Vespa è anche uno simpatico, ogni tanto le imbracca giusta, Dio lo benedica.
Chi è Guido Vespa?
Guido Vespa è un altro pezzo grosso della RAI, che io ho evangelizzato, ho incontrato, ma non è che, non mi sembra che gli ho fatto molto impressione, però ho tentato, l'ho incontrato a Roma. E allora, quindi se volete sapere, se volete capire la notizia, fratelli, qui dovete... O studiate la Bibbia, profezie, che le capite da sole, che a volte vuol dire il contrario, o altrimenti sintonizzate, c'è una radio che trasmette dal Sud America, c'è uno che grida notte e giorno. Andiamo, Angela.
Ultima notizia.
Corriere.it. Milioni di uova contaminate con il fipronil. Allerta in tutta Europa. Che cos'è questo fipronil?
Ah, non lo so, io chiedi a me, chiedi al farmacista.
È un insetticida.
Ma secondo me è qualcosa che non è molto vitaminico.
E se milioni di uova sono contaminati.
Se dice che contamina, vuol dire che è meglio perderlo che trovarlo.
Sì. Si usa per gli insetti.
Sai, evidentemente gliel'ha andato da mangiare alle galline che hanno fatto queste uova, milioni. E adesso cosa... Il ministro della salute rassicura, cosa dice lì in fondo? Il ministro della salute italiano rassicura, se lo dice lui, cosa dice Angelo?
Non risultano uova contaminate in Italia.
Capito, quindi se lo dice lui, puoi andare tranquillo. Cioè lui sicuramente l'aveva controllata una a una. Scusa, mica ti dice una cosa così, che tu prendi questo, dici, credi di fare bacon and egg, com'è in italiano bacon and egg? Uova con le pancette? Il piatto nazionale in Inghilterra, fratelli, chi non l'ha provato prima di morire dovete provarlo, bacon and egg, non si può non provare, in inglese si offende, se tu vai in Inghilterra non sai cos'è bacon and egg ti prendono per uno. E allora tu credi che stai cucinando bacon and egg la mattina, invece stai cucinando
fipronil.
Bacon e fipronil. Cioè, ti viene magari diventi schizofrenico, diventi autistico, autista, ciclista, non si sa mai che... Cioè, quindi io suggerisco, fratelli, mangiate cibi naturali.
Amen.
Quando andate al super fibronil, cioè al supermercato, col carrellino, la testa nella televisione della sera... E riempi il carrello con gli occhi mezzi chiusi, prendi e leggi, dice aggiunta di vitamine, aggiunta di proteine, cancro non è sicuro ma è probabile. Cioè un cibo che devi aggiungere una vitamina non vale niente, perché devi aggiungere una vitamina a un cibo? Io avevo un amico dottore a Milano che ho evangelizzato, dolcissimo, e mi dice, lui lavora all'ospedale, e mi fa un giorno, dice, tutte queste cretinate, la pillola, vitamina A, vitamina B, vitamina C, sono cretinate americane. Lui lavora all'ospedale, al Fate Bene Fratelli. E tu, sì, non servono? Dice, ma aiutano un po', ma sono chimiche. Cioè, tu vuoi vitamina C, mangiati un'arancia, dice, fate una spremuta di limone, mille volte meglio.
Sì,
ci dice all'ospedale, noi facciamo, ci raccontiamo le barzellette, queste cretinate. Le vitamine è una cosa, è un'americanata. che va in farmacia, c'è sta donna mezza nuda con tutte le cosce di fuori con la pillola in mano, vitamina C, se, e quindi la, il messaggio subliminale dice: con quella pillola mia moglie di 50 anni, 70 anni diventa come lei, adesso gli compro una cassa di pillole. Si capito? Cioè, fratelli, messaggi subliminali, mandateglieli agli americani. Quindi lascia, non prendete pillole. Angela, prendiamo pillole noi qua?
No, non la prendiamo. No.
Cosa fa mia moglie, la mia adorata, dolce Deborah? Va fuori col suo camioncino, pick-up si chiama, e torna con casse di lì. La cassetta con dentro già limoni, arance, mele, Dio la benedica.
Ogni mattina viene
una moglie che ha buoni frutti, mele, arance, limoni.
Ogni mattina ti porta limone con acqua? Ho visto che è presente ogni mattina con il limone.
Mi porta l'acqua con una spremuta di limone, perché io, forse aiuta il cervello, forse aiuta i neuroni,
non si sa
mai, uno di questi giorni io posso diventare predicatore intelligente, non si sa mai, quindi io dico, fratelli, comunque il signor, come si chiama, il ministro della salute, non so come si chiama, dice: non risultano in Italia uova contaminate, se lo dice lui, che ne sa? Ma signor ministro della salute, sta attento che non lo prendi tu un cancro. Quindi, fratelli, fate come vi ho fatto noi. Cosa abbiamo fatto noi, Dora Angela?
Abbiamo preso le galline.
Esatto. Cosa abbiamo là? Guarda il mio dito. Cosa c'è in quella direzione?
Un pollaio. Che fanno uova buonissime. Sono mesi e mesi che non compriamo uova. Gloria a Dio.
Va bene? Mio padre aveva un pollaio, abitavamo nel campo, cioè, come si dice, nella campagna abitavamo, no? E veniva questa signora che abitava vicino, una casa ricchissima, non come la mia, e comprava le uova a casa nostra. Non andava neanche, a quei tempi questa signora intelligente non andava al negozio, veniva a casa, perché vedeva le galline lì che giravano intorno alla nostra casa, e ce le comprava, e le pagava 30 lire ogni uova, ce le pagava, mi ricordo ancora.
È molto poco.
Prima 25 lire. Se mi ricordo bene, poi mia madre ha aumentato il prezzo 30, capisci? 30 lire, ragazzi, erano soldi.
Ah sì?
Eh sì, per noi.
Per un uovo?
E dopo la guerra noi eravamo poveri, poi tutti messi a lavorare, ci siamo comprati una casa, gloria a Dio. È bello lavorare, sai, mantiene la zucca, altro che smartphone, Facebook, book, ma buttali via queste cretinate. Allora, ditegli al ministro della salute che ha detto, fratello Giuseppe, con tutto rispetto, signor onorevole, questi sono onorevoli questi, dice che le mangi lui le uova se vuole, capito? Voi fratelli, ma non solo le uova, andate quando al supermercato col carrellino, non prendete cibi insaccati, cibi sofisticati, cibi elaborati, state sul naturale. Angela, io mi fermerei qui, no?
Ok, allora facciamo un intervallo.
Guarda che è scappata una notizia. Rai News, cosa
Quale?
Dice? Sotto c'è un altro articolo.
Rai News.
Uova al fipronil, adesso si chiamano uova, prima erano di gallina, adesso sono di fipronil, che gli mettono le siringhe, le fanno mangiare a forza questi poveri polli. Fra pochi io direi che i polli dovrebbero scioperare. Allora, cosa dice?
Due dirigenti di azienda arrestati in Olanda.
Capito? Hanno arrestato due dirigenti che davano questo fipronil, che evidentemente è una cosa pericolosa, non so se muori, ma ci sono possibilità probabilmente, e li hanno arrestati. Quindi ragazzi, non aspettate che venga un articolo europeo, le uova, fratelli, qua è tutto contaminato o quasi tutto, state lontano dalla mortadella, gli insaccati, tutte queste cretinaggini. Specialmente la cosa dove c'è il maiale, attenzione, hanno ragione gli islamici, il maiale non è buono, hanno ragione gli avventisti il settimo giorno, il maiale non è buono, perché? Perché il maiale mangia immondizia, tu lo metti nel gabinetto, il maiale si mangia tutto quello che c'è dentro, lo sai? Il maiale ti mangia, e tu ti mangi il maiale, se dovete mangiare il maiale, che non è proibito, però... La cosa migliore è il cibo, la carne migliore è l'agnello, la pecora, il manzo, meglio ancora il vitello, il montone, la capretta, il maiale, Noi qui lo mangiamo raro, giusto per ogni tanto c'è un barbecue, mm-hmm. capita una volta ogni sei mesi. Mm-hmm. Di raro mangiamo sì, maiale, sì, cioè, sì. giusto perché non sì. siamo sotto la legge, però dovete cucinarlo bene, ci sono germi dentro, spesso e volentieri, non sempre, ma spesso ci sono. È un po' come le cozze, la salmonella, cos'è? E tifo. Questo dottore a Milano amico, mi diceva, sai cos'è la salmonella? Mettono questi nomi per non far fronte alla gente. E tifo.
Cos'è perché?
Il tifo? Typhus, è una malattia pericolosa.
Really?
Typhus in inglese, no? E, cioè perché mangiano le cozze crude a Napoli. E questo diceva questo amico dottore, diceva, è orribile, non deve mangiare le cozze crude. Mm. Perché specialmente se sono un po' vecchiotte. Angela, io...
Sì.
Quindi state sul naturale, fratelli, naturale. Invece andare al negozio o sul mercato a spendere un sacco di soldi, il pacchettino di un chilo, due chili, mezzo chilo. Andate in qualche consorzio, date una mancia al direttore, dice dammi 50 chili di ceci, 50 chili di lenticchie, 50 chili di fagioli, 50, insomma, dipende da quanti siete, poi dopo un po' vi fermate che magari sei, siete tua moglie, non puoi mangiare 300 chili, quindi equilibrato.
Sì.
Va bene, quindi fai una zuppa, minestrone, metti ceci, piselli, le fave, un po' di pasta, un pezzo di osso per il sapore, squisito. Noi lo facevamo sempre in India, si chiama one pot meal, vuol dire tutto in una pentola, one pot. Metti tutto dentro, la carne, la verdura, la pasta, tutto. Angela, perché non prendi la controparola?
No, sto leggendo un'email da parte di Attilio che dice che Deborah è molto intelligente.
Lo so, l'ho sposata io. Sai perché è intelligente? Perché mi ha sposato me.
No, non
allora
per
perché ho sposato lei?
Hai una moglie molto intelligente, sì, complimenti.
Assolutamente, è anche molto bella.
Limone e acqua purifica tutto l'intestino e il colon, ha una funzione antiacida. Il Signore Gesù benedica tutti.
Grazie. Ogni mattina mia moglie mi dà un bicchierone quasi un litro, con un limone dentro, uno cucchiaio di miele, acqua bella tiepida, capito? E lo faccio tutte le mattine, è per questo che la zucca mi funziona ancora un po', capito? E quando lei si dimentica che è fuori, che si è fatta mandare dalla mamma a prendere il latte, è una canzone di Rita Pavone, fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, sto scherzando, quando va fuori me lo faccio io, quindi cerco di farlo tutte le mattine. E infatti è vero per questo. Infatti ho visto un video di natura. Sai che c'è un po' di video su cibi buoni da mangiare? E te li posso dare, te li metti sulla radio per cortesia.
Ok.
Ecco, c'è un folder con un mucchio di video lì con tanti cibi da mangiare, da non mangiare, che ti fa bene, eccetera.
Ok, sì.
E Angela punta il dito a Davide.
Può farlo Davide?
Non c'è.
E Davide dice, Angela, perché quando pensi al lavoro pensi a me? Insomma, un video diceva che il limone tutte le mattine è una cosa un tocca sana. Un limone, va bene, è meglio di 10 caffè. E poi anche una bella mela a stomaco vuoto, sembra che la chiamano lo spazzacamino dello stomaco.
Cos'è un spazzacamino?
The guy that cleans the chimneys.
Oh!
Quindi lo stomaco è il camino, e la mela spazzacamino. Va bene. E quindi una mela a stomaco vuoto tutte le mattine ti spazza il cammino. Una mela di buon mattino ti spazza il cammino. Va bene?
Ok. Devo ci ricordiamo.
Però se qualche fratello c'ha idee su come aumentare il cervello, mandare, che non c'ho molto tempo di ricercare internet.
Senti, facciamo questa pausa perché abbiamo un bel messaggio dopo e dobbiamo andare avanti.